in questa solennità speciale, eccezionale, della regalità di Cristo, della festa di Cristo Re, la Chiesa ha voluto ricordare che il Padre che ha permesso che il suo Figlio fosse messo sulla croce lo ha glorificato come Verbo eterno per tutta l'eternità. E il tratto evangelico ci dà le testimonianze mentre Gesù era in croce. E le testimonianze vengono dai sacerdoti e dai crocifissori, dai soldati, i quali lo sfidano. Se tu sei re, salva te stesso, scendi dalla croce. E così i soldati lo sfidano. Invece i due ladroni, uno lo ingiuria e uno lo prega. Il buon ladrone lo prega, il buon ladrone. Con questo nome è passato per tutti i secoli. L'altro è il ladrone indurito, che voleva essere salvato dalla croce, mentre sembra dal racconto evangelico che fosse anche omicida. Invece l'altro ladrone, quello buono, lo rimprovera e gli dice: ma perché parli così? Ma perché parli così con Gesù? Gesù è innocente. Invece noi paghiamo le nostre malefatte. Con questo Vangelo di fallimento, di disfatta, di sconfitta di Cristo, la Chiesa presenta la glorificazione di Cristo come re di tutte le genti, di tutti i secoli, di tutte le anime. Questa regalità universale di Cristo è celebrata nella seconda lettura di San Paolo, che noi appunto abbiamo un momento fa letta nella lettera ai Colossesi. Possiamo dire che è l'inno della gloria di Cristo. San Paolo celebra, nel tratto che è stato letto un momento fa, celebra i tre motivi, si può dire un po' semplificando, i tre motivi della regalità, della gloria, della glorificazione di Cristo. Primo motivo, Cristo è la luce. Cerchiamo di seguire la dottrina di San Paolo. Abbiamo visto che è l'apostolo per eccellenza, è il dottore delle genti. Domenica abbiamo iniziato appunto il ciclo paolino. E che San Paolo è l'apostolo del nome di Gesù, che lo nomina quasi 500 volte, abbiamo detto. Quindi la sua anima è ripiena di Gesù, vuole annunciare Gesù alle genti, ha annunciato Gesù ai pagani, ha annunciato Gesù ai nostri predecessori, ai nostri appunto, diciamo, coloro che ci hanno preceduti nella fede. Tre sono i momenti della glorificazione di Cristo in San Paolo. Cristo è la luce, Cristo è il Verbo della creazione, Cristo è il nostro Salvatore sulla croce. Cristo è la luce. La luce è l'elemento di comunicazione della verità. Senza la luce non vedremmo i corpi, i nostri occhi sarebbero spenti. Ma c'è anche la luce dello Spirito. Cristo è la luce, e la luce anche di tutti i soli del mondo, di tutti gli astri, di tutte le galassie. Tutto viene dalla sua luce eterna, superna e trionfante. Cristo è la luce del mondo, ma soprattutto Cristo è la luce delle anime. Perché? Perché Cristo è la verità di Dio, è il Verbo eterno, è il Figlio di Dio eterno, di cui appunto San Giovanni, all'inizio del suo Vangelo, dice che in principio era il Verbo, ma San Paolo l'ha scritto prima di lui, prima di Giovanni. Cosa vuol dire che Cristo è la luce dell'anima, che Cristo è il Verbo di Dio? Vuol dire che tutte le verità, tutte le strutture delle cose, tutte le proprietà delle cose, tutto che fa delle cose che siano questo e non altro, che fa della nostra anima che sia anima e non corpo, tutte le differenze, tutte le proprietà, tutto il vigore dell'essere, viene dal Verbo eterno. Alle volte, non so, anche voi certamente riflettete su queste cose. Riflettete, abbiamo riflettuto da giovani e adesso tocca riflettere un po' anche da vecchi. Abbiamo pensato, in certi momenti di solitudine illuminante, ma come mai io mi trovo al mondo? Come mai ho una coscienza, un'intelligenza, una memoria? Come mai una volontà, una libertà? 20 anni fa non ero, 50 anni fa non ero, 70 anni fa non ero. E adesso sono, vivo, capisco, parlo, comprendo, scrivo. Donde questa magnificenza della dignità dell'uomo? Donde questa nuova fonte di luce nella vita che è la coscienza di ciascuno di noi? Questa viene dal Verbo, viene da colui che è la luce di ogni luce. Questo è il primo punto. Il secondo punto. Gesù Cristo è il Verbo di Dio. Cioè, mediante il Verbo, Dio ha creato tutte le cose, come dice bene San Paolo, ed è l'immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura, poiché per mezzo di Lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati, potestà, eccetera. È dottrina alta, mirabile, profonda, ma è la dottrina nostra, fatta per noi. San Paolo ha scritto per noi. Cosa significa? Cosa significa? Diciamolo come si può dire. Il Dio è Dio. Il Dio è onnipotente. Non ha bisogno di nulla. Crea dal nulla tutte le cose. E sostenta dal nulla tutte le cose. E guida le cose dal nulla. E le porta al porto del loro destino terreno e celeste, appunto, con la sua onnipotenza. Quindi Dio non ha bisogno di aiuti esterni, ma siccome Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, e il Figlio è il Verbo, il Figlio è la comprensione della verità sussistente, ecco che per mezzo del Verbo ha creato tutte le cose secondo le loro proprietà. I corpi secondo le proprietà corporali, lo spirito, le anime, secondo le proprietà spirituali. Un pensierino. Abbiate pazienza, lo so, non sono cose solite, ma appunto per questo sono cose grandi. Guardiamo ancora attorno a noi. Nessuno di noi è uguale a un altro. Nessuno, guardatevi pure. Nessuno di noi è uguale a un altro. Non solo nel fisico, nel volto, nel gestire, nel parlare, ma dentro, nell'anima, nell'intelligenza, nella volontà, nella memoria. Abbiamo atteggiamenti propri, atteggiamenti diversi. È meraviglioso badare alla varietà degli intelletti umani, dei caratteri umani, delle attitudini umane. Chi ha una cosa e chi ha un'altra. Chi ha una qualità e chi ha un'altra qualità. Bene, tutta questa meraviglia, per secoli e secoli, per miliardi e miliardi, è stata creata per mezzo del Verbo. È il Verbo che nella sua infinita sapienza ha disposto tutta questa originalità dell'essere dell'uomo. Fin qui rimaniamo nella creazione. Quindi il Verbo è la luce, il Verbo è la fonte della creazione, la fonte delle creature. Ma il Verbo si è incarnato e si è fatto uomo. E San Paolo ci ricorda che il Verbo incarnato è morto sulla croce per salvarci dal peccato. Tutte le cose, e lì anche il corpo, il capo del corpo, cioè della Chiesa, il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti per ottenere il primato su tutte le cose, perché piacque a Dio di far abitare in lui ogni pienezza e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli, rappacificando per il sangue della sua croce. Come Dio, immenso, infinito, onnipotente, avrebbe potuto creare tutto. Diciamo, in un momento, lasciare la creazione, invece ha voluto che le cose fossero create dall'interno della sapienza del Verbo. Nessun uomo ha creato il mondo, nessuno. E il mondo non è venuto dal caso. come qualche positivista, qualche fisico anche moderno ha voluto pensare, dal caso non viene nulla. Il caso è il vuoto. Questo mondo meraviglioso a cui abbiamo accennato viene da un'intelligenza meravigliosa. Ma il Dio, poiché l'uomo aveva peccato, ha mandato il suo figlio, quello mediante il quale aveva creato il mondo e l'uomo. Ha mandato il figlio a salvare questi poveri uomini caduti nell'abisso del peccato. E ha rappacificato con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli. Quindi Gesù Cristo è re a tre titoli, come fonte di verità, come fonte di essere, come origine di salvezza. Soprattutto questo terzo titolo ha fatto di Gesù il nostro re. Un re che ha voluto pagare col suo sangue, con le sue sofferenze, che è venuto sulla terra, che è stato maltrattato, è stato offeso, è stato tormentato, è stato crocifisso e ha versato il sangue, ecco, sulla croce, e l'ha versato per noi. Quindi è una glorificazione che nasce sul legno dell'obbrobrio. Gesù è re, è dichiarato re ed è salito su questo trono di gloria attraverso la croce. Senza la croce non c'è salvezza. Agli uomini si adatterebbero volentieri a seguire Gesù, che domina il mondo, che domina tutte le potenze di questa terra, che riesce a travolgere, a coinvolgere, riesce a dominare, a distribuire tutte le ricchezze della terra. Non è questo il nostro Gesù. Il nostro Gesù è quello che ci si presenta in croce. È da lì, ed è sulla croce che lui ha ottenuto il titolo principale di essere nostro re. Re di misericordia, re di perdono, re di umiltà. Un re come non è stato mai nessun re. Un re al quale dovrebbero ispirarsi tutti coloro che sulla terra hanno potere sugli uomini. Tutti, sacerdoti e laici, potenze politiche e potenze religiose, dovrebbero quasi trasfigurare la propria anima dentro l'anima di Gesù che muore in croce. Preghiamo Gesù Cristo Re. Qui a Roma, al di là del Tevere, noi abbiamo la Chiesa innalzata dal grande Papa Pio XI a Gesù Cristo Re. Questo grande Papa, noi anziani lo ricordiamo bene, Papa Ratti, Achille Ratti, Pio XI, istituì la festa di Cristo Re per la conversione della Russia, per la conversione dell'ateismo, della politica praticata purtroppo ancora nella Russia e dalla Russia nelle altre nazioni. Anche la Madonna di Fatima ci mandò lo stesso messaggio. Dobbiamo pregare per la conversione della Russia. Perché una volta convertita la Russia, tutti gli altri stati, i satelliti, sono lasciati liberi. Sono lasciati liberi di seguire Cristo, mentre adesso non sono lasciati liberi. Devono andare nascosto in chiesa. Non possono istruire i figli. Noi conosciamo, dalle cronache precise, e ci sono anche le cifre, conosciamo sacerdoti e sacerdoti, genitori, vescovi uccisi perché sorpresi a insegnare il catechismo, a insegnare la dottrina ai bambini, professori, maestri e maestre respinti dall'insegnamento perché trovati a insegnare il catechismo. Oh, miei cari e buoni fratelli, noi queste cose non le abbiamo provate. Non possiamo neanche farci un'idea. E per questo siamo qui.